Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati nella rubrica Donne dell'ebraismo a cura dell'area cultura e formazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Oggi è martedì 22 dicembre, io sono Raffaella Di Castro. Proseguiamo i nostri focus sulla contemporaneità e oggi occupandoci di letteratura e lingua ebraica, e prosa, poesia, scrittrici, personaggi e rappresentazioni di donne. Siamo in compagnia di Sara Ferrari e Raffaella Scardi. Buongiorno ad entrambe, come sempre,
Buongiorno.
con la nostra Evelina Megnaggi. Ciao Evelina.
Ciao, buongiorno.
Allora, Sara Ferrari insegna lingua e cultura ebraica presso l'Università degli Studi di Milano ed ebraico biblico presso il Centro Culturale Protestante della stessa città. Si occupa di letteratura ebraica moderna e contemporanea, principalmente di poesia e anche di cinema. Ha pubblicato diversi libri sulla poesia d'amore ebraica, sul nesso tra poesia e Bibbia e su come è rappresentata la Shoah nella poesia in lingua ebraica. E ci tengo però a ricordare anche due suoi articoli sulle poetesse contemporanee israeliane che sono di particolare interesse per la nostra puntata. In particolare, Davanti a te così come sono, esempi di autodefinizione nella poesia ebraica femminile, pubblicato nel volume A più voci, Narrativa, Memorie, Identità, il volto femminile di Israele, per le edizioni Mimesis. E se avessi un figlio, desideri frustrati di maternità nella poesia femminile ebraica, pubblicato nella rivista Altre Modernità nel 2014. Sara Ferrari ha anche curato diverse edizioni critiche in italiano e proprio in questi giorni sta completando un'edizione critica sulla poetessa israeliana Rachel. Raffaella Scardi da oltre 20 anni traduce letteratura ebraica in italiano, sono innumerevoli i nomi di autori e autrici israeliani che ha tradotto, ne menziono soltanto alcuni tra i più noti, tra le scrittrici Ayelet Gundar Goshen, Orly Castelblum, Sarit Ishai Levi. Tra gli scrittori Aaron Appelfeld, Yoram Kaniuk, Eshkol Nevo. Lavora come interprete per la combinazione ebraico-italiano con clienti importanti, quali il Papa, l'Ambasciata d'Italia, l'Ambasciata di Israele, il Ministero degli Interni, degli esteri e il Festival della Letteratura Ebraica a Roma e molti altri clienti. Ha insegnato per diversi anni in italiano in Israele e adesso insegna lingua e letteratura ebraica presso la scuola e la comunità ebraica di Milano. Come potete vedere dunque dalle biografie delle nostre ospiti, oggi il problema lo affronteremo da tanti punti di vista. E vorrei entrare nello specifico delle questioni con una poesia di una delle pioniere della poesia contemporanea in lingua ebraica, Lea Goldberg, con la poesia Elai, verso di me, che chiederei a Evelina cortesemente di leggere.
Verso di me. Gli anni hanno abbellito il mio viso con ricordi di amori, hanno adornato il mio capo con fili d'argento sottili e sono divenuta molto bella. Nei miei occhi si svelano i paesaggi e le strade che ho percorso hanno raddrizzato i miei passi, stanchi e belli. Se mi vedrai ora, non riconoscerai i tuoi ieri. Io cammino verso di me, con un volto che cercasti invano quando camminavo verso di te.
Molto significativo è questo verso finale, io cammino verso di me, che ci ricorda senz'altro la stanza tutta per sé di Virginia Woolf, così come il metodo del partire da sé, inaugurato dalle femministe degli anni 60-70, cioè il bisogno delle donne di costruire, dare senso e valorizzare la propria identità e farlo a partire da sé e in funzione di sé in quanto donne. E non dei modelli, dei ruoli, delle rappresentazioni stabilite dagli uomini. Questo bisogno è molto evidente nella poesia di Lea Goldberg. Io cammino verso di me con un volto che cercasti invano quando camminavo verso di te. E proprio nel riappropriarsi di sé, la donna, la poetessa, aumenta la propria bellezza. Sara Ferrari, tu scrivi che questo verso descrive molto bene il percorso delle poetesse di lingua ebraica dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Ma come spesso ripeto, in queste stesse puntate in realtà stiamo sempre partendo da noi stesse, perché nella contemporaneità di cui parliamo siamo immerse e quindi non possiamo che raccontarla a partire dalle nostre storie, dalle nostre esperienze individuali. Metodo che fra l'altro nella puntata sulle filosofe insieme a Orietta Ombrosi abbiamo visto che è proprio tipico di molte pensatrici ebree contemporanee. E quindi vorrei chiedere alle nostre ospiti di raccontarci preliminarmente qualcosa del vostro cammino verso voi stesse e verso queste scrittrici e poetesse. Che cosa ha significato per voi incontrarle e che cosa significa per voi essere donne esperte, studiose, traduttrici di poesia e narrativa ebraica? Darei la parola prima a Sara Ferrari.
Sì, il mio percorso può sembrare un po' particolare rispetto all'ebraico e alla realtà dell'ebraico in Italia, nel senso che io non ho nessun legame personale, religioso con l'ebraismo. Ho iniziato a studiare l'ebraico all'università in maniera del tutto casuale, perché mi sono trovata così davanti a un bivio, scegliere quale corso poi portare fino alla fine, quale tesi poi scrivere, ed è stata una folgorazione. Ma una folgorazione che si è verificata proprio attraverso la poesia, perché sempre per caso quell'anno nel corso si trattava la poesia d'amore ebraica in particolare. Ecco, per me questo incontro, che è stato del tutto inatteso, che ha chiaramente poi segnato un po' l'input per tutta una serie di esperienze che poi sono venute dopo, ma garantito in qualche modo una casa che prima non avevo, una casa nel senso culturale, letterario, anche emotivo del termine, perché io in molti versi di poeti e di poetesse di lingua ebraica mi sono riconosciuta a posteriori in qualche maniera. E da allora, ormai sono passati 20 anni, accompagnano il mio cammino a ogni passo. Questo è ormai assolutamente chiaro.
Grazie Sara Ferrari, avremo modo di capire meglio questo incontro. E chiederei ora a Raffaella Scardi, e tu in quanto traduttrice e interprete di scrittrici e scrittori per lo più viventi, ti capita spesso di incontrarli, di conoscerli? E quindi hai una visione ancora più dall'interno delle loro opere e ancora più impregnata di vita e di esperienza. Come ci racconti appunto questi incontri?
Torno alla tua domanda di prima e poi mi allaccio a questa, cioè tornare verso di sé e incontrare la letteratura israeliana, nel mio caso la prosa. Ho riflettuto proprio a causa del nostro incontro di oggi sul mio passato e presente e su come sono arrivata alla traduzione, che per me è stata invece qualcosa di molto spontaneo, nel senso che da un lato ho sempre amato scrivere, leggere, e ho amato sempre la letteratura e contemporaneamente sono sempre stata legata per questione proprio di nascita a Israele, in quanto mia madre è israeliana. Ci sono sempre stata fin da molto piccola e ho sempre avuto il desiderio dentro di me di mettere insieme queste due parti, quella italiana e quella israeliana. E quando mi sono trovata alla fine dell'università, anch'io a Milano, nella facoltà di lettere, a dover fare una tesi, ho scelto di fare una tesi su tre scrittori israeliani e le loro opinioni politiche. E così mi sono instradata, ho cominciato a tradurre dei pezzi per la mia tesi, poi qualche racconto e poi ho finito col tradurre libri in maniera appunto molto naturale, ma che anche mi ha portato verso me stessa, mi ha portato a una conoscenza del paese dove non ero cresciuta, ma che amavo molto, dove poi ha trascorso buona parte della mia vita adulta, tramite anche i testi, l'ho anche studiato e l'ho ovviamente vissuto, però la letteratura mi ha permesso di conoscerlo in un modo molto profondo, perché ho scoperto che tramite i romanzi noi riusciamo a arrivare al proprio substrato, alle radici che succhiano la sofferenza, il tormento, la difficoltà dell'essere israeliani. E, è stato talmente importante per me questo incontro, questa scoperta, che è stato poi naturale desiderare di portarla anche al lettore italiano, di far conoscere quindi in Italia la letteratura israeliana, proprio perché non era l'articolo giornalistico che tutti leggono superficialmente, portava qualcosa di molto più complesso, di molto più profondo, di molto più ricco. E questo per me è una grande gioia. Io ho la felicità di poter essere un ponte fra due culture. Per questo, quando insegnavo l'italiano in Israele, era molto bello e arricchente anche quello per me. Come è insegnare l'ebraico e la cultura israeliana oggi in Italia? Perché mi dà l'opportunità di legare due capi di un filo che sento dentro di me. E sì, rispetto alla domanda, seconda domanda che mi facevi, ancora più ricco e più gioioso e a volte soddisfacente è poter accompagnare tanti scrittori israeliani che così ho avuto l'occasione di conoscere personalmente, alcuni dei quali sono quelli che io traduco anche, quindi diventa proprio un affiancamento, per esempio di quelli di cui parleremo oggi, Yehud Goshen, l'ho affiancata più volte in Italia mentre parlava, a Torino, a Milano, eccetera, è molto bello, molto arricchente, ti dà una profondità maggiore nella traduzione dei suoi libri il fatto di conoscerla personalmente. E forse posso aggiungere che una delle cose che io ritengo più importanti in assoluto prima di tradurre un libro è contattare l'autore, parlargli e sentire ancora prima di cominciare a tradurlo che cosa voleva lui trasmetterci con quel libro, oppure qual era la musica interiore che gli suonava dentro quando lui l'ha scritto, perché poi questa musica è nel libro e questa musica è a mio avviso la cosa più importante da portare in italiano, quella deve restare comunque. E quindi è una grande fortuna lavorare con autori viventi e poterlo fare.
Grazie Raffaella. Accennavo prima al fatto che il verso Io cammino verso di me è una sorta di filo rosso delle donne scrittrici dalle pioniere dei primi anni del Novecento ai giorni nostri. E come ricorda Gabriella Steinbler-Moscati, esperta di letteratura ebraica moderna, che è stata docente all'Orientale di Napoli, nell'introduzione al volume che ho già citato, Narrativa, Memorie e Identità, il volto femminile di Israele, il processo di integrazione delle donne in generale nella società israeliana è stato lento e difficile. E così anche nell'ambito letterario. Le scrittrici, scrive appunto Gabriella Steindler, hanno dovuto aprirsi un varco in un ambito che fino a quel momento era stato unicamente maschile e dunque costruirsi anche un'identità nel vuoto di modelli precedenti, affermare la propria voce, abbiamo parlato a lungo nelle puntate precedenti della voce, del far sentire la voce delle donne, e il proprio stile, affermare il proprio stile, con il rischio però di essere continuamente fraintese, banalizzate e ricondotte a stereotipi. Sara Ferrari, ti chiederei dunque di raccontarci meglio questo percorso delle poetesse verso l'autodefinizione.
Sì, è un percorso relativamente recente, nel senso che tutto succede nei primi vent'anni del Novecento. Ed è sconvolgente se ci pensiamo che la letteratura in lingua ebraica chiaramente ha una storia antichissima, millenaria, insomma, forse anche qualcosa in più, ma se abbiamo una lunga tradizione maschile, per così dire, di poesia, comunque scritta da uomini, non abbiamo quasi per niente esempi di poesia scritta da donne. Cioè abbiamo veramente soltanto tre nomi in Italia, Deborah Scarelli, Sara Copius-Sullam, Rachel Morpurgo e nient'altro per millenni. Quindi era una tradizione che andava fondata, non semplicemente ricostruita, proprio fondata dall'inizio. Quindi è stato un percorso veramente molto difficile. Normalmente si dice che la prima poetessa di lingua ebraica nell'età moderna, noi l'abbiamo ovviamente nella figura di Rachel, che hai già citato, nel momento in cui il centro letterario si sposta dall'Europa a Eretz Israel, no? Quindi alla Palestina ottomana e poi del mandato britannico. Quindi c'è tutto il fermento sionista, ci sono chiaramente le aliot, tutti i vari movimenti che poi porteranno chiaramente all'insediamento ebraico in Eretz Israel. Però anche in quel caso abbiamo di fatto soltanto grandi nomi maschili, Bialik, Chernichovsky, eccetera. Rachel comincia a scrivere in una lingua che è completamente diversa da quella che si usava in quel momento nella poesia ebraica. Una lingua assolutamente libera da tutte le costruzioni anche più arzigogolate, una lingua pura, semplice e schietta. Lei lo dice più e più volte. Rachel non nasce nella lingua ebraica, la impara, la leggenda dice, dai bambini del Gan Yeladim, quindi dell'asilo, insomma. E lei vuole impararlo dai bambini perché vuole che la sua lingua sia così, pura e semplice. Ma quello che è successo è che i critici letterari, insomma, l'arena letteraria del periodo ha frainteso completamente la sua poesia perché l'ha considerata soltanto nella sua apparenza esteriore, cioè semplice. In realtà Rachel sceglie questa lingua semplice, ma i suoi contenuti sono completamente diversi, sono ben più profondi di quello che appaiono. Ma quello che è rimasto per decenni è questa immagine della poesia femminile inaugurata da Rachel, privata appunto, quindi dedita soltanto a, come dire, alla propria vita e niente di più, privata, sentimentale, una poesia un po' svenevole, ecco, per così dire, contrapposta alla poesia maschile che invece era quella nazionalistica. Quello che non è stato capito è che in realtà Rachel stava operando una rivoluzione autentica all'interno della poesia ebraica. Nessuno ha scritto come lei prima, scriveranno come lei dopo, tanti poeti negli anni 50, traendo proprio il suo esempio. Ma Rachel è soltanto la prima di una generazione di poetesse che seguiranno, che saranno Yocheved Bat Miriam, Esther Rab, la prima poetessa Sabra nata appunto in Eretz Israel, e poi molto più in là Lea Goldberg, che abbiamo già sentito, che però ha già uno status differente perché è riuscita comunque a inserirsi già chiaramente più avanti nel tempo, un po' di più in questo ambito comunque prevalentemente maschile, ma che, attenzione, scriveva in una lettera una cosa molto interessante. Le dice: non chiamatemi meshoreret, cioè poetessa, chiamatemi meshorer, poeta. Quindi utilizzando ovviamente il sostantivo maschile proprio per affermare il proprio essere, il proprio sé, che non voleva essere definito come la solita appunto poesia così femminile, privata, ma una poesia degna di tutto rispetto a livello letterario, e non mi sembra chiaramente una cosa da poco, è un segno importante di come effettivamente ci siano tracce di questa lotta proprio tra generi, in questo caso in ambito poetico letterario, e anche Rachel dedica molto spazio alla sua poesia in questo.
Sì, invece a differenza della Goldberg c'è un'altra poetessa, Esther Rahab, che ha una sorta di orgoglio dell'essere donna, in particolare nella poesia Shirat Isha, canto di donna.
Eccomi, Evelina. Eccomi. Sia benedetto colui che mi ha fatta donna, perché sono terra e uomo e costola morbida. Sia benedetto tu che mi hai fatta cerchi su cerchi, come sfere celesti e i pomini dei frutti. Tu che mi hai dato carne viva, florida, e mi hai fatto come una pianta dei campi, capace dei frutti, perché gli stralci delle tue nubi scivolano come seta sul mio volto e le mie cosce, e io sono adulta, ma voglio essere bambina. Piango di dolore e rido, canto con la più sottile delle voci, come una minuta cicala nell'alto coro dei tuoi cherubini. Tra tutti, la più piccola. Io gioco ai tuoi piedi, mio creatore.
Sì, questa è una poesia straordinaria, io trovo, perché tanto parte da una benedizione, no? Celeberrima, rovesciandola, sia benedetto colui che mi ha fatta donna. È proprio un inno alla femminilità, ma Esther Rabb, come dicevo, non a caso è la prima poetessa nata in Eretz Israel, che ha assorbito proprio dal principio questo contatto con la natura, con la terra, che invece gli altri hanno dovuto costruire anche faticosamente attraverso il lavoro nel kibbutz, eccetera, e lo trasfonde proprio in questa sua femminilità, che è una femminilità orgogliosa, forte e dirompente, che è un tutt'uno con la terra, no? Con questo principio femminile assoluto, e anche questa idea, appunto, sia benedetto perché non mi ha fatto donna, come normalmente viene detto appunto nella benedizione, è un segno importante, perché significa che la donna, Esther Rabb in questo caso, domina perfettamente tutti i testi che sono maschili, no? I testi religiosi, i testi letterari, eccetera, ed è capace di rovesciarli a suo piacimento. E questo è il linguaggio femminile, parte del linguaggio femminile.
Molto interessante. Arriviamo agli anni 50-60, e in particolare ti chiederei di soffermarci su un'altra figura, Yonah Wallach, che introduce nella poesia temi che fino a quel momento non erano mai stati affrontati: la sperimentazione sessuale, la violenza, ma anche proprio la discriminazione di genere e persino l'aborto.
Sì, Yonah Wallach è diventata una leggenda culturale in Israele, ha incarnato tutta la, anche la rivoluzione, le grandi rivoluzioni degli anni 60-70, che in Israele ovviamente sono arrivate un pochino dopo. Lei le incarna, le ha vissute anche attraverso esperienze difficili, come quella del ricovero psichiatrico, l'esperienza delle droghe e non solo. E ha veramente abbattuto ogni sorta di tabù che ancora esisteva un po' nella letteratura israeliana, dove sì, si parlava di molte cose, ma alcuni temi erano riservati proprio al privato. Ma una cosa molto interessante che Yonah Wallach dice che l'ebraico è una lingua che ha delle manie sessuali, no? Perché lei scrive: dobbiamo continuamente preoccuparci di dire atta, at, no? Quindi tu maschile, tu femminile, e il verbo concordarlo, insomma, al maschile o al femminile. Ma l'io, l'ani, è maschile e femminile insieme, è al di sopra di ogni genere, di ogni distinzione di genere, siamo soltanto individui. Per cui, mentre afferma una femminilità forte, fortissima, estrema, quasi di una volla, nello stesso tempo dice: abbattiamo queste barriere e siamo soltanto quello che siamo, cioè individui.
Ecco, parlavamo prima del bisogno delle donne di crearsi una genealogia, dell'assenza di modelli di poetesse, di letterate precedenti. Per questo molte poetesse, come tu scrivi, Sara, si collegano e si identificano con le donne della Bibbia. Tra l'altro, nell'articolo "Se avessi un figlio, desideri frustrati di maternità nella poesia ebraica femminile", spieghi in modo molto interessante come molte di queste poetesse riprendano, in modo però estremamente originale, anche il tema biblico della sterilità.
Sì, che è appunto un grande classico della tradizione biblica, religiosa e non solo. Ecco, anche proprio questo tema della sterilità, Rachele in particolare ha scritto questa poesia, Akara, sterile, che poi è diventata una canzone. Anche Noa l'ha portata al successo, in particolare all'inizio della sua carriera. Rachel scrive: se avessi un figlio, insomma, questa poesia apparentemente sembra davvero un lamento nostalgico per questo figlio che non le è mai nato. In realtà, se andiamo a leggere bene il testo, che è ricco di rimandi anche alla Bibbia e non solo, Rachel afferma non solo che il figlio chiaramente è un completamento della sua esistenza, ma addirittura un capacissimo sostituto del rapporto con il sesso maschile, quindi il rapporto anche sentimentale, erotico, no? In una maniera che arriviamo a una sorta di indipendenza totale, assoluta, anche sentimentale da parte di Rachel. E questo va veramente un po' a cozzare con la sua biografia, che è stata a volte anche molto calcata, per cui la povera Rachel morta sola, sterile, in una mansarda di Tel Aviv senza nulla. Però il tema della maternità e dell'assenza della maternità è ancora centrale, e sempre in maniera diversa le poetesse, a seconda dell'evoluzione poi dei tempi, si pongono differentemente di fronte a questo tema, scegliendo di abbracciarlo o a volte di abbracciarlo rifiutandolo poi anche di fatto, come ha fatto Yonah Vollach ad esempio.
Sì, tra l'altro nella stessa Bibbia e nei commentari abbiamo visto nelle puntate precedenti come il tema è qualcosa di più del semplice problema fisico della maternità mancata, ma c'è tutta una simbologia relativa al miracolo, relativa alla fiducia nel futuro. Però appunto la cosa interessante è che queste donne poi queste poetesse riportano il tema dalla simbologia, dall'astratto alla concretezza degli individui,
dell'esperienza,
certo. E, ecco, come tu stessa scrivi, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, le voci poetiche più interessanti sono proprio voci di donne, anche impegnate politicamente, a differenza dello stereotipo che le vorrebbe solo smelenze sentimentali. E ad esempio sono state proprio due donne, due poetesse, Sigal Ben Yair e Tael Frosch, a guidare con i loro versi le proteste della cosiddetta rivolta delle tende nell'estate del 2011 a Tel Aviv, proteste legate alla crisi economica e sociale. E chiederei a Evelina di leggere la poesia O banchiere mio, O Bank Shelly di Tael Frosch.
O banchiere mio, fottimi, tu vuoi fottere me per bene, non qualche tycoon. Tu non vuoi nessun tycoon, no. Sì, 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 banchiere mio, tu vuoi fottere me per bene e nessun tycoon non per bene, no. Con i tycoon tu siedi a pranzo in ristoranti di grido, mangiando gamberetti in salsa allegra, mentre con me è tutto fuochi d'artificio e passione. C'è molto Thanatos in questo, si sa, e sin dove può spingersi la vita. Fratelli, non fate caso a me, per chi mi affatico scrivendo poesie, per chi, per quei carini che vanno a mangiare in ristoranti di grido, hanno mani con dita sposate pronte a firmare cartellini di commessa, reggono l'economia sulle proprie intere spalle o lungo la strada verso la manifestazione contro i tycoon e le loro relazioni platoniche coi banchieri. Vi vedo al tapas bar mangiando carne latina mentre la mia carne è vuota. E il cartello che sollevo resta eretto come un uccello sotto Viagra. Siete voi la mia rovina, lungo la strada verso la manifestazione contro la guerra. Oh, voi, quelli che vogliono fare soldi, oh, quelli che vogliono arricchirsi e quelli che vogliono spendere, quelli che vogliono mangiare e poi produrre dolore su eleganti biciclette sportive, quelli che indossano una camicia abbottonata e quelli che indossano un completo, quelli che fanno una carriera meteorica e quelli di cui si scrive e quelli che un fremito li attraversa prima di mettere il piede in prima classe e quelli che amano il marmo bianco venato, quelli che sanno che cosa il denaro può fare e tacciono. Oh, banchiere mio, fottimi. e compirò un attacco suicida nella lobby dopo aver sussurrato Semeca, sfanculo, e nulla accadrà. Fottimi a effetto retroattivo con 5 anni di rate su documenti sottoscritti. Allora uscirò alla luce del sole per le strade dopo uno stupro non riconosciuto dalle autorità. Ah, nessuna donna poliziotto verrà a salvarmi nelle associazioni femminili, nelle organizzazioni per la pace. E nemmeno l'ente protezione animali.
Sì, questa poesia di Tahel Frosch che ha suscitato, insomma, qualche anno fa un grande dibattito in Israele, rappresenta proprio, io credo, il modo migliore per far capire come effettivamente questo processo lungo, difficile, di conquista della propria voce sia perfettamente compiuto. Ormai in verità. Negli ultimi decenni vediamo proprio la poesia israeliana essere dominata da poetesse, da donne. Hagi Mishol, per citare la più nota, ha preso un po' il posto di altri come Yehuda Michai, come poetessa nazionale di Israele, molto amata dal pubblico, ma soprattutto queste giovani figure, Tahel Frosch e Sigal Ben Yair, che proprio hanno saputo cogliere, e questo è l'aspetto importante, lo spirito dei tempi che Israele sta vivendo e che tutti poi fondamentalmente stiamo vivendo, scrivendo una poesia assolutamente audace, come abbiamo sentito, non solo per l'uso chiaramente del turpiloquio e quant'altro, ma proprio per la capacità di un linguaggio preciso, netto, forte, che non ha paura dei tecnicismi, no? Ma anzi li abbraccia perché li conosce perfettamente, di nuovo li ha interiorizzati. E quindi possiamo dire assolutamente che le migliori interpreti della realtà odierna, poetica in Israele, sono assolutamente le donne che stanno dominando e continuano a dominare ancora negli ultimi giorni la scena letteraria, ribaltando tutto questo percorso difficile dell'inizio.
Grazie Sara Ferrari. Dalla poesia alla narrativa passerei alla seconda nostra ospite, Raffaella Scardi, che negli ultimi anni ha tradotto per Giuntina i 3 romanzi scritti dalla giovane attrice già menzionata Ayelet Wunder-Goshen, in particolare Una notte soltanto Markovic, Svegliare leoni e Bugiarda. In Bugiarda, in modo particolare, ma un po' in tutti i romanzi, è affrontato il nesso tra menzogna e letteratura. Ayelet Wunder-Goshen parte spesso da storie di cronaca, però poi le smonta, le scardina per mostrarne la complessità delle parti in gioco, delle scelte, dei bivi, della non univocità tra bene e male. E fra l'altro la scrittrice è anche psicologa, e da scrittrice e da psicologa, nel costruire i personaggi e le storie ascolta e analizza ma non giudica.
Sì, hai descritto molto bene il lavoro di Ayelet Wunder-Goshen, che è una giovane scrittrice nata nell'82. Il suo primo libro l'ha scritto a non ancora 30 anni, non ne ha 40 adesso e ne ha pubblicati già 3, anzi il quarto probabilmente arriverà a breve. Uh-huh. E la contraddistingue proprio questa attenzione alla psicologia dei personaggi, insieme anche, faccio riferimento a quello che diceva Sara poco fa, al ruolo politico che può avere la scrittura e la scrittura femminile. È una guerriera dei diritti civili in Israele, Ayelet, sempre con una modalità gentile e delicata che la contraddistingue, è simile al suo aspetto, ma lo vediamo in tutti i suoi libri questo, in particolare nel secondo, Svegliare i leoni, di cui parlerò fra poco, molto in Bugiarda, che è l'ultimo, ma in tutti quanti. E da una parte abbiamo appunto la costruzione di un personaggio che piano piano vediamo conoscere, i cui moventi vengono in superficie lungo tutto il romanzo, partendo dall'inizio fino alla fine, fino all'ultima pagina del nostro romanzo. Noi non sappiamo come il nostro eroe agirà e come il romanzo si concluderà. Questo succede in tutti e 3 i casi, perché stiamo scoprendo la persona, chi c'è dietro la scrittura. Ayelet ha raccontato che in fondo essere scrittore ed essere psicologo hanno una cosa molto importante in comune, il fatto che io voglio ascoltare il mio personaggio e non giudicarlo. E tutti e tre i nostri personaggi li potremmo giudicare come? E forse noi lettori un pochino li giudichiamo e sicuramente la società che gli sta attorno li giudica, perché Bugiarda parla di una giovane ragazza che racconta una grande bugia. E il primo libro, Una notte soltanto Markovic, che forse ha avuto meno successo, ma a mio avviso è un bellissimo libro, perché ci racconta le figure titaniche dei padri fondatori, dei pionieri della seconda terza Alia che costruiscono Israele. Prima ce li descrive proprio come delle figure gigantesche, quasi mitologiche, e poi sotto comincia a scavare, a scoprire chi sono queste figure, quali sono le loro debolezze. E nel secondo libro, Svegliare leoni, parliamo di un medico che investe un uomo e prende una decisione che gli cambierà la vita, perché lui è un uomo onesto e fa una cosa che un uomo onesto in teoria non dovrebbe fare. Scappa dopo aver colpito quest'uomo perché si accorge che comunque non lo può salvare. E nell'ultimo libro, Bugiarda, appunto, la giovane protagonista, 17enne, una ragazza che si sente sempre un po' ai margini della vita sociale, che non è mai soddisfatta di sé, che vive una frustrazione che noi piano piano impariamo a conoscere, e accusa anche un po' involontariamente, ma non lo nega subito dopo che l'accusa è passata, un povero cantante frustrato che l'ha insultata molto pesantemente in realtà, di averla anche toccata o forse addirittura violentata, non si capisce, comincia a crearsi una notizia che si fa strada e si allarga, e qui la critica ai media che torna sempre nei libri di Ayelet, come cominciano a distorcere la realtà, ad allargarla, a ingigantirla, e poi la cambiano completamente, magari la portano lontano da quello che era davvero. E non manca in tutti i suoi libri anche una critica forte, anche se spesso ironica, della politica, dei politici, di come loro si comportano. E tutto questo, insomma, è... mi stavi interrompendo per chiedermi qualcosa.
No, volevo entrare un attimo nel merito dello stile della scrittrice, leggendo qualche pagina da romanzo Bugiarda.
Sarà bellissima, un fiore. Chissà da dove ricavava quella convinzione profetica all'ostetrica, ma i genitori avevano considerato le sue parole come un dato di fatto. Ronita aveva sollevato la piccina con delicatezza, stupefatta di quei 3,4 kg che fino a poco prima erano stati parte del suo stesso peso e adesso avevano vita propria. «La chiameremo Nufar», aveva stabilito con voce roca, «e sarà bellissima». Saki si era affrettata ad annuire. «Nufar vuol dire ninfea, un fiore». E l'ostetrica si era allontanata verso altre stanze, altri parti. Ecco, la bimba non aveva ancora compiuto 10 minuti e già aveva una profezia e un nome. Nufar Shalem non era brutta, tutt'altro, ma l'ostetrica aveva detto bellissima. E questa profezia la perseguitava da sempre. Crescendo si era trasformata in un'adolescente, esitante, introversa. Si muoveva nel mondo come se dovesse ogni momento imbucarsi in una festa, senza invito.
Ecco, Raffaella, ti chiederei come si passa da questa sorta di profezia che diventa quasi un destino alla menzogna anche involontaria. Tra l'altro, appunto, nel libro è affrontato il tema della violenza sessuale proprio negli anni in cui nasceva il Me Too, ed è affrontato in un modo quasi provocatorio, perché è affrontato per l'appunto attraverso la menzogna della presunta vittima. E sappiamo quanto è stata lunga e tuttora è problematica la lotta delle donne contro la tendenza dei media, nei tribunali, nel senso comune, la tendenza a far ricadere sulle vittime la colpa delle violenze subite. Perché dunque Ayelet Wundergoshen sceglie questa storia e questo modo così particolare di raccontarlo?
Ebbene, effettivamente questo libro è stato accolto con molte critiche in Israele proprio per questa ragione, proprio perché gli è capitato di uscire, nonostante fosse stato scritto prima, nell'epoca in cui era il momento più forte del MeToo e quindi è stata accusata di come tu donna accusi una donna di essere bugiarda proprio quando noi sappiamo quanto è difficile per le donne raccontare, scusate, quanto loro è accaduto quando riescono a farlo. Ebbene, la nostra Nufar diventerà la paladina del dovere di raccontare, del coraggio di raccontare, diventerà anche orecchio che ascolta esperienze di donne, di ragazze che hanno subito quello che lei non ha subito, ma ha raccontato di aver subito. Quindi tutto un paradosso nel suo essere sempre più importante, sempre più fiera di avere raccontato quanto è accaduto, di aver portato alla superficie quello che succede. Dunque è veramente una storia difficile da questo punto di vista. Ebbene, Ayel ha deciso comunque di portare a galla questo suo personaggio, di costruirlo, di raccontarci come la bugia viene al mondo e perché la perseguiamo. Mi ha raccontato, quando ci siamo appunto parlate nella chiacchierata preliminare alla traduzione del libro, che c'era un caso per questo libro esattamente come negli altri, un caso reale di una sua amica avvocato che, mentre era in sua compagnia, aveva saputo, e con grande gioia, che una ragazza che aveva accusato un uomo di averla stuprata era stata riconosciuta come menzognera e l'uomo era quindi stato scagionato, e lei, l'avvocato, sua amica, aveva detto: insomma, questa delinquente, questa disgraziata, questa infame, che cosa ha fatto? E Ayelet, la psicologa, ha cominciato a domandarsi: com'è possibile che una persona faccia qualcosa del genere? E poi, muovendosi per la città, un giorno si trova in una gelateria e vede una giovane gelataia che passa il gelato a tutti e che nessuno vede. E allora, con un filo, improvvisamente ha unito queste due storie, perché la nostra Nufar è temporaneamente gelataia durante una vacanza estiva, e questa persona non vista improvvisamente trova tramite la bugia la possibilità di essere vista, e molto molto vista, più della sorella, che è sempre stata una ragazza di successo mentre lei non lo era, più delle amiche che l'hanno abbandonata. Diventa quindi un personaggio tale che la sua menzogna diventa la sua ragione di essere con me, ed è molto molto difficile lasciarla andare. E voglio aggiungere rispetto a questo libro un altro personaggio, diciamo parallelo, anche se minore, ma molto ben descritto, molto importante, Raymond, che è la seconda protagonista femminile del libro. Un'anziana donna che vive in una casa di riposo di origini marocchine, che si sostituisce all'amica del cuore incontrata nella casa di riposo, anche lei sopravvissuta ad Auschwitz, e parte come sopravvissuta per fare accompagnare le scolaresche, quella di Nufar in specifico, che vanno ad Auschwitz. E si trova ad inventare una testimonianza di sana pianta di come lei aveva sofferto da bambina, perché non aveva le scarpe, e aveva sofferto in realtà nei campi di transito dove arrivavano gli ebrei dei paesi arabi, quando nei primi anni 50 arrivavano in massa in Israele e non c'erano case per accoglierli. Ma alla fine quasi le due storie si sovrappongono in modo tale che la sua bugia non è più una bugia, e quando lei incontrerà un uomo che si innamora di lei, di cui lei si innamora, lui si è sopravvissuto e che la crede una sopravvissuta e che sa che in comune hanno questo punto così importante, quando i due anzianissimi decidono comunque di costruire una vera storia d'amore e andare a vivere insieme, lei avrà il dilemma se confessare o non confessare quello che fa, quello che ha fatto, perché la sua vita non vuole che si costruisca su una menzogna, ma contemporaneamente questa menzogna ha regalato a lei la possibilità di una nuova esistenza, e anche all'uomo che l'ha incontrato la possibilità di una nuova esistenza. E anzi, addirittura la menzogna regalerà a Nufar, svelato o non svelato, lo scoprirete se leggete il libro, ma regalerà alla giovane Nufar la possibilità di una nuova esistenza come scrittrice, cioè inventrice di tante menzogne che potranno essere messe per iscritto e arricchire il mondo di tutti, e non solo il suo e quello del suo giovane innamorato Lavi, che l'ha seguita per tutta la strada.
Molto interessante, perché sembra andare quasi oltre, attraverso proprio la potenza della letteratura, capacità di immaginazione della letteratura, oltre il modello di verità binario, vero falso, della logica negazionista, tanto per la Shoah che per la violenza. Tra l'altro mi sembra anche allargare la questione della violenza che, nei confronti delle donne, che non è, cioè quella sessuale, lo stupro è solo l'epifenomeno di violenze, stereotipi, pregiudizi culturali, linguistici, simbolici che ne sono poi il punto di partenza. Quindi mi sembra molto delicato ma molto potente l'operazione che la scrittrice fa. E passiamo brevemente all'altro romanzo, Svegliare i leoni, che hai detto che è anche molto politico in quanto affronta la questione dell'immigrazione clandestina in Israele. E anche qui lo fa senza edulcorare nulla, mostrando il problema in tutta la sua ferocia. E fa scontrare in modo violento le diverse condizioni di vita, i margini del deserto con l'ordinarietà della città. E di nuovo c'è un continuo e vertiginoso capovolgimento di punti di vista, di certezze e di valori. Tra i personaggi vi è una donna molto affascinante, molto potente, Sirkit, e vi sveliamo che con Raffaella nei giorni precedenti a fatica siamo riusciti a scegliere un brano, proprio perché la originalità e la bellezza di questa scrittrice, come già dicevamo prima, non è tanto nel singolo brano, ma proprio nel modo di costruire e decostruire le storie, di ribaltare le certezze e in questo scavo psicologico. Però poi, insomma, Raffaella Scardi è riuscita a trovare un brano che ci sembrava molto significativo.
Eccolo.
A te.
Dopo solo due passi fuori dalla macchina, ha intravisto la donna che usciva dall'autorimessa. La sua pelle scura si confondeva perfettamente con il buio della notte. Solo il bianco degli occhi brillava verso di lui. Due pupille nere l'hanno trafitto mentre gli diceva «Vieni». Nonostante i piedi di Eitan avessero obbedito automaticamente, si è costretto a fermarsi. «Ti ho portato dei soldi». Le sue parole non hanno sortito alcun effetto sulla donna. Come unica reazione si è limitata a ripetere «Vieni». Eitan ha di nuovo sentito che i suoi piedi cercavano di obbedire al pacato imperativo che gli comandava di camminare, ma l'autorimessa davanti a loro appariva più buia che mai. Rischiava di trovarsi circondato. Siccome non si muoveva, la donna ha allungato la mano per afferrare la sua e tirarselo dietro, diretta all'autorimessa. Gli ultimi residui di resistenza ti trascinerà dentro e gli altri ti massacreranno di botte, sono nascosti dietro la porta, ti ammazzeranno. Si sono volatilizzati appena si è sentito toccare dalla mano. Non gli restava che scendere dietro di lei, nell'inferno dell'autorimessa tenebrosa.
Ecco Raffaella, sì.
Sirkit è un personaggio veramente potente, come ce ne sono altri nei libri di Ayelet. Nel primo libro c'è una bellissima protagonista femminile che profuma di arancio tutto il tempo, che è veramente una titanica figura, ma Sirkit è una figura femminile coraggiosa, profonda, indagata fino all'ultima pagina. Il lettore arriva alle ultime 5 pagine senza sapere chi è Sirkit. Sirkit è una donna buona? Sirkit è una povera immigrata, sicuramente una donna che ha subito violenze di ogni tipo e crudeltà di ogni tipo nella sua vita, che ha attraversato il deserto col marito, l'Egitto, il Sinai, e la crudeltà dei beduini per arrivare in Israele, dove è una donna che nessuno conosce, che nessuno vede, come tutti questi immigrati illegali non esistono. Il nostro medico protagonista del romanzo scopre che esiste un mondo di clandestini ignoti, trasparenti, che nessuno nomina, menziona, la burocrazia non conosce, non esistono. Vivono, muoiono, non cambia. Nessuno li sa. E Sirkit è quindi una donna che è misteriosa, ma non nel senso di un'esotica misteriosa. Misteriosa perché piano piano noi la incontriamo e per questo non potevamo trovare un buon brano. Perché il ritratto completo di Sirkit ce l'abbiamo solo nelle ultime pagine, che io non ho intenzione di rovinare al lettore, ma anche perché si costruisce gradino dopo gradino. E così tutti i protagonisti di questo libro, in generale di questa autrice, si svelano pian piano come se si svelassero a loro stessi, perché il nostro protagonista, il buon medico che è stato cacciato in periferia a Beersheba perché il suo primario a Tel Aviv era corrotto e lui ha dichiarato a tutti che era corrotto, ha voluto denunciarlo e il risultato è stato che lui è stato mandato via e il primario resta al suo posto. Quindi un uomo buono e onesto non sa chi è. Piano piano si scopre lui, piano piano si scopre Sirti, piano piano lo scopriamo noi, ma è tutto un processo di rivelazione per tutti quanti, forse anche per la scrittrice mentre scriveva, perché lei si è domandata, e anche qui partiamo da un piccolo episodio accaduto, un israeliano, un uomo buono, bravo, per bene, che gira per l'India col suo zaino in spalla, investe un uomo sul ciglio di una strada in India e scappa. E improvvisamente tu ti domandi, ma io chi sono? E io, lettore, cosa farei se mi trovassi in una situazione del genere? Non potessi aiutare la persona che ho investito? Mi rovinerei comunque la vita o scapperei? E Tangrini, il protagonista di Svegliare Leoni, decide di fuggire e poi deve in qualche modo incontrare i suoi fantasmi di persona buona, di medico che vuol fare di tutto per salvare i suoi pazienti e quindi questo rivoluziona tutta la sua esistenza familiare, anche qui menzogne continue che passano e che rovinano la sua vita familiare. Quindi ci sono tanti elementi importanti che piano piano escono. Sicuramente questo è un libro molto politico. Tornando a quello che diceva Sara prima, di come le donne oggi hanno il coraggio di una posizione politica forte, sicuramente questo è il caso di Ayelet, è il caso anche delle altre due scrittrici di cui parliamo fra poco.
Sì, quindi anche in questo romanzo, come nel precedente, torna il fatto di avvicinare a ciò che vorremmo non vedere, no? Proprio attraverso la finzione della scrittura. In qualche modo tutto ci coinvolge, anche se non vorremmo. E appunto, l'autrice molto diversa, come accennavi, è Sarit Ishai Levi, autrice di Miss Jerusalem, che hai tradotto per Son Sogno, che ha avuto un grande successo in Israele e che racconta la storia di quattro generazioni di donne.
Sì, questo libro ho voluto portarlo perché è molto diverso dalla letteratura israeliana che tradizionalmente leggiamo, molto molto impegnata, anche a volte faticosa, molto profonda sempre. Beh, questo è un libro che racconta una saga familiare in versione femminile, e le donne della famiglia Hermosa, Mercada, Rosa, Luna e Gabriela, già dai nomi sentiamo di che provenienza sono queste donne, soffrono di una maledizione per cui i loro mariti o uomini o compagni non le amano veramente. Maledizione che si tramanda di madre in figlia, e quindi una saga che ci racconta la storia di madri e di figlie, di amori e di difficoltà e di odi tra madre e figlie, che ha avuto un successo strepitoso in Israele. Secondo voi mi ha raccontato, magari potessi mai vendere tanti libri quanti Sarit Ishai Levi. Ci sono stati dei tour dei quartieri di Gerusalemme in cui si svolge questo libro, seguitissimi, portati dall'autrice, perché è diventato un caso enorme. Adesso ne stanno facendo una serie TV che suppongo sarà molto bella, perché ora vi racconto un attimo la trama e vedrete che racconta la storia di Gerusalemme nei decenni a partire dall'inizio del Novecento. Quindi sicuramente ne ho visto alcune scene ed è affascinante. Quindi è stato un grande caso in Israele. Ho deciso di parlarne proprio perché ci porta la voce di una donna, intanto una donna matura. Sarit Ishai Levi ha scritto questo romanzo, è del 1947, in età matura, dopo una vita di giornalismo anche coraggioso, è stata la prima donna che, la prima israeliana, insieme a un altro giornalista, che ha intervistato Yasser Arafat negli anni Ottanta. Quindi giornalismo forte, anche se ha scritto per giornali femminili per quasi tutta la vita, quindi il suo pubblico è il pubblico femminile, sa come scrivere per un pubblico femminile. E ha costruito questo romanzo basandosi sulle sue memorie familiari. Sarit è cresciuta a Gerusalemme da una famiglia sefardita, Samechtet, sefardita or, quindi di puro sangue sefardita, 8 generazioni a Gerusalemme, e ci racconta Gerusalemme. Questo forse è la seconda parte che ha fatto il successo di questo libro, che anche per il lettore italiano può essere veramente affascinante per questo motivo. Noi conosciamo una Gerusalemme che non è più la Gerusalemme dei primi del Novecento e di tutto il Novecento fino agli anni 70, la Gerusalemme dei sefarditi, appunto, che vivono in questi quartieri con delle piccole case come El Moshe, quello in cui abita la famiglia Armosa per buona parte del libro, che parlano il ladino, in giudeo spagnolo, e continui sono richiami al giudeo spagnolo, i cibi che vengono cucinati con amore e con passione, le ricette che vengono tramandate di madre in figlia, questo fatto della lingua e delle ricette, anche loro in giudeo spagnolo, è un continuo fil rouge di tutto il libro ed è veramente affascinante. La ricostruzione è da un lato personale ed intima, e lo senti che c'è dentro la vita di Sette, la sua infanzia e magari le sue nonne o le sue bisnonne, e contemporaneamente però è una ricostruzione puntuale fatta veramente con perizia. E quindi ci può dare uno spaccato di una vita gerusalemitana che è difficile incontrare altrimenti. Questo è il motivo del suo successo in Israele, questo è il motivo per cui un lettore, una lettrice italiana, è un libro molto femminile, questo realmente, forse più appassionante per una donna. Però lo possono trovarci un arricchimento vero in questo libro. Ne è stato fatto anche un secondo volume che parla della storia della madre, una storia precedente, diciamo, che si chiama Ishami Everlayam, una donna oltre il mare, che però in italiano non è stato tradotto. È stato tradotto invece Miss Gerusalemme, che in ebraico si chiama Malkata Yofish in Yerushalayim, la reginetta di Gerusalemme, da Sonzogno nel 2015.
Mm-hmm. E tra le diverse scrittrici che hai tradotto, forse la più sperimentale, la più rivoluzionaria è Orly Castelbloom, nel linguaggio e nei contenuti. E fra l'altro compie anche una vera e propria rottura nel modo di rappresentare le donne e la famiglia.
Sì, anche Orly Castelbloom è una scrittrice a un tempo molto intima e personale, perché tu la vedi lei, nel momento in cui la conosci, la incontri o anche solo la senti parlare pubblicamente, vedi la sua sensibilità estrema che la caratterizza più di ogni altra scrittrice di cui abbiamo parlato, secondo me. Ma contemporaneamente è molto politica, molto critica di tutte le istituzioni che per Israele sono sacre: lo Stato, la famiglia, la società. Il suo primo romanzo, che esce nel 1987, Oli del 60, quindi era piuttosto giovane, è veramente dissacrante. Ha avuto un successo molto grande anche all'estero di critica, ma è stato molto criticato perché è un romanzo difficile, duro, una storia di una maternità quasi crudele, una donna che si incolla il bambino sulle spalle, che gli tatua la mappa di Israele sulla schiena, tutta una serie di argomentazioni, di questioni fondamentali, la questione del conflitto con i palestinesi che tornano continuamente nei suoi libri. Sono affrontate però sempre da un punto di vista molto molto personale, come se lei accostasse, parlo per esempio velocemente di due parole sull'ultimo libro, il romanzo egiziano che è uscito per Giuntina l'anno scorso, che io non ho tradotto io, l'ho tradotto Shirin Fogelman, che è un accostamento di memorie della sua famiglia, perché lei è di famiglia egiziana, genitori emigrati dall'Egitto e quindi la prima generazione lei di Sabra. Che è un accostamento di memorie, ma molto una saga familiare che non ha nulla della saga familiare, che è molto spezzettata, frammentaria. Quindi questa sua interiorità esce però sempre con uno stile che non lascia mai da parte il politico, l'attuale. E Orly, anche lei, ha conquistato fortemente la propria voce, che è importantissima nel panorama letterario italiano.
Vorrei leggere un brano dal suo romanzo Parti Umane, che tu hai tradotto fra l'altro con tua madre, Ofra Bannet. Se resta tempo ti chiederò qualcosa su questo, perché mi sembra molto significativo. L'hai tradotto nel 2003 per la casa editrice O, e in questo romanzo, in modo davvero profetico, rispetto alla pandemia che stiamo vivendo, si parla di una mortale influenza saudita che imperversa in Israele in un fantomatico anno 2000.
In quell'inverno un nuovo tipo di influenza aveva colpito Israele. Era la saudita, così denominata perché correva voce che già alla fine dell'estate si fosse diffusa in Arabia Saudita. Qualcuno arrivò ad affermare che quell'influenza non era altro che un'arma biologica prodotta nella penisola arabica. La situazione era talmente grave che quasi ogni giorno quanti erano responsabili di documentare la situazione contavano sia le vittime degli attentati sia quelle dell'influenza. i tassisti, che sono lo specchio dell'animo, dello stato d'animo collettivo, dicevano ai passeggeri che tutta la colpa era della politica moderata del governo nei confronti dell'autorità palestinese. Tale politica aveva determinato un drastico indebolimento del sistema immunitario degli abitanti, a causa del quale l'influenza saudita mieteva vittime. L'influenza non risparmiava neanche gli abitanti dell'autonomia palestinese. Sconfisse i combattenti da entrambi le parti, creando l'illusione di una tregua. Si diffuse la voce che l'influenza saudita minacciasse l'esistenza dello Stato di Israele, non meno del moltiplicarsi delle azioni di terrorismo. Un medico di Elkanah, che due pomeriggi a settimana aveva una rubrica a una radio radicale, nel tentativo di calmare i suoi ascoltatori, disse che non era assolutamente il caso di paragonare l'influenza saudita a quella spagnola, che all'inizio del XX secolo aveva mietuto 40 milioni di vittime, ma i nervi degli ascoltatori erano talmente scossi che il solo nominare l'influenza dell'inizio del secolo li spinse proprio a trarne conclusioni terrificanti sulla somiglianza tra i due tipi di virus. Molti furono contagiati dall'influenza saudita e circa un quarto dei malati morì. Nei cimiteri si cominciarono a seppellire i morti a più piani e i becchini lavoravano giorno e notte per scavare fosse e costruire tombe.
Beh, davvero incredibile le analogie con il presente. E, appunto, dicevo che questo romanzo l'hai tradotto insieme a tua madre. Dicevamo prima quanto le donne stanno ancora costruendo la loro genealogia al femminile. Quindi, se ci dici proprio qualcosa brevissimamente su questa esperienza di lavorare con la propria mamma.
Beh, è stata un'esperienza molto bella, durata tanti anni, attualmente sospesa, ma chissà mai che non possa ricominciare. Per quasi 17 anni abbiamo lavorato insieme a tutti i libri che abbiamo tradotto, a partire dal primo. Credo, in quanto entrambi appassionati di letteratura, mia madre è israeliana, cresciuta in Israele, poi arrivata in Italia piuttosto giovane per l'università, e si è sempre tenuta legata al suo paese anche tramite la lettura. Ha una libreria sterminata di libri israeliani, ha tutta la letteratura israeliana contemporanea. Io sono un amante della lettura e della letteratura, e tanti consigli di lettura e anche tanti aiuti quando ho iniziato a tradurre me li dava lei. E poi ha incontrato un libro di Aaron Appelfeld, Sipur Chaim, Storia di una vita, che è poi il primo libro che abbiamo tradotto, di cui si è innamorata, e mi ha detto questo andrebbe tradotto. Allora io mi sono attivata, ho cercato un editore, ho trovato Giuntina, che è stato disposto a ricominciare a pubblicare Aaron Appelfeld, che era stato abbandonato in Italia dopo qualche pubblicazione. E così è iniziata la nostra storia di traduttrici, che devo dire è stata molto felice, perché essendo noi complementari completamente dal punto di vista sia linguistico sia anche forse della volontà di uscire al di fuori del proprio computer, ha funzionato molto bene. Lei è israeliana con madrelingua ebraico, è un ebraico degli anni 40, 50, 60, il mio ebraico è più contemporaneo. Io sono andata in Israele quando già avevo una lingua italiana molto molto ben solidificata, e quindi abbiamo tutte e due una lingua di partenza e di arrivo diverse e molto chiare, quindi non c'è stato mai motivo di discussione. È una grande fortuna, un arricchimento per un traduttore avere un secondo traduttore con cui poter fare confronti, porsi domande e risolvere le cose insieme. Nel momento in cui lo si può fare su tutto l'intero libro, beh, per il libro è una fortuna e per noi due è una fortuna. Per me sicuramente è stata una delle cose belle che ho potuto fare insieme a mia madre nella vita, una ricchezza.
Grazie Raffaella, veramente ci testimoni quest'idea di diversità, di pluralità come ricchezza e non come ostacolo, come minaccia. E grazie a Sara Ferrari, grazie a Evelina Megnaggi e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E come far mancare una canzone di una poetessa, Ilse Weber, che poi fu rinchiusa a Teresina, eccetera. Io non dico la traduzione, è una ninna nanna con cui ha accompagnato i bambini di cui si occupava. vigala vigala vaya, der Wind spielt auf der Leier, er spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die sing ihr Lied. Vigala, vigala, vaya, der Wind spielt auf der Leier. Vigala, vigala, verne, der Mond ist die Lanterne, er steht am dunklen Himmelsels und schaut hernieder auf die Welt. Vigala, vigala, verne, der Mond ist die Lanterne.
Arrivederci a tutti.
Grazie.
Grazie a tutti.